Buonasera da Viviana Stazzi
e da Martino Fiumi.
Benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. L'Ucraina è a un bivio, scegliere tra il perdere la dignità o un partner chiave come gli Stati Uniti. Queste le parole amarissime che Volodymyr Zelensky ha rivolto ai propri cittadini con un messaggio al paese. Il piano di Donald Trump non soddisfa affatto Kiev, che continua a cercare l'aiuto degli alleati europei per valutare una controproposta da presentare al capo della Casa Bianca.
Pochi giorni dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, i ministri Carlo Nordio ed Eugenia Roccella spiazzano affermando che il DNA del maschio non accetta la parità e che i femminicidi non calano impartendo l'educazione sessuale nelle scuole. Indignate le opposizioni e le associazioni che si occupano di donne maltrattate. È polemica anche per le irregolarità rilevate durante le prime prove del semestre filtro per la facoltà di medicina. La denuncia arriva dall'Unione degli Universitari, che si prepara a promuovere un ricorso collettivo. A Bologna, infine, serata di scontri tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza per protestare contro lo svolgimento della partita di basket tra la Virtus e il Maccabi Tel Aviv. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 11 novembre 2025. Dunque partiamo dall'Ucraina. Oggi infatti Volodymyr Zelensky ha rivolto un messaggio al proprio paese. Parole dal tono solenne che testimoniano la gravità del momento, il più difficile nella storia dell'Ucraina.
Один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором.
Siamo a un bivio, ha detto il presidente ucraino. Dobbiamo decidere se perdere la dignità o un alleato chiave. Il riferimento ovviamente è agli Stati Uniti. Trump vuole che firmi entro il giorno del ringraziamento, ovvero tra una settimana, il piano per la fine della guerra. Un piano che però impone condizioni durissime a Kiev. Ce ne parla allora il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
O rinuncia a un alleato fondamentale, finirla qui anche a un prezzo altissimo o continuare a combattere fino a prosciugarsi. Il discorso che Volodymyr Zelensky ha lanciato alla nazione segna un punto di svolta nella guerra scatenata dall'invasione russa quasi 4 anni fa. Dice che il governo di Kiev è disposto a fare concessioni, magari non tutte quelle contenute nei 28 punti. Piano presentato ieri dagli emissari statunitensi, ma finora impensabili. Territori, riduzione dell'esercito, status giuridico delle regioni occupate, futuro posizionamento strategico dell'Ucraina, garanzie di sicurezza e ricostruzione. Le famose linee rosse, che poche ore prima gli stessi ministri di Kiev avevano definito ancora invalicabili, sono state smantellate in pochi minuti di video su Telegram. Stavolta davvero ci sono tutte le condizioni per affermare che ci avviamo verso la fine del conflitto, al netto dei possibili colpi di scena a cui questi 45 mesi ci hanno abituati. E l'Europa che fa? Continua a blaterare di piani alternativi, organizza telefonate e vertici d'emergenza, approva la pace ma non il piano USA, di cui ammette non era a conoscenza. In sostanza certifica la sua inconsistenza, resa ancor più palese dal fatto che sia per le garanzie di sicurezza sia per l'equilibrio post bellico ai paesi dell'UE è già assegnato un ruolo marginale, delineato dal piano e con pochi margini di trattativa. Il riarmo continuerà senz'altro perché bisogna pagare il sostegno di Washington, ma dal punto di vista strategico e geopolitico bisognerà ripensare tutto dal momento che il principale e forse l'unico vero collante dell'unità europea fino ad oggi era stata la necessità di far fronte alla minaccia russa.
Come sentivate, del piano Trump oggi hanno parlato anche i leader europei. Dalle loro telefonate è emersa la disponibilità a discutere il documento, ma a patto che vengano preservati gli interessi ucraini ed europei. Si punta a strappare delle modifiche. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Al criticatissimo piano discusso tra Stati Uniti e Russia sulla fine del conflitto in Ucraina, Kiev e i leader del gruppo dei volenterosi vogliono rispondere con un piano alternativo che garantisca una pace vera e dignitosa, come ha affermato il presidente ucraino Zelensky al termine della chiamata con il francese Macron, il tedesco Merz e il britannico Starmer. Un confronto che si è rivelato necessario per coordinare il lavoro a partire dagli sforzi apprezzati degli Stati Uniti, ha voluto rassicurare Zelensky. Ma dietro le quinte c'è nervosismo per i continui voltafaccia di Washington, soprattutto tra gli europei, come è emerso ieri al Consiglio Affari Esteri. Ecco perché il piano di pace alternativo, di cui ancora non si conoscono i dettagli, prevede il pieno coinvolgimento di Kiev e il sostegno congiunto e il consenso dei partner europei per tutto ciò che ha implicazioni per l'Europa e la NATO, mettono in chiaro i quattro leader. Ma il lavoro per smussare l'azione congiunta di Washington e Mosca continua anche su altri livelli. Domani tutti i leader europei presenti al G20 in Sudafrica terranno una riunione di emergenza sulla questione. E proprio dal Sudafrica, dopo una telefonata con Zelensky, la presidente della Commissione europea von der Leyen dovrebbe a breve contattare Trump per discutere della proposta, delle sue implicazioni per l'Europa e su come può essere modificata perché non sia una resa dell'Ucraina alla Russia. E come fanno sapere dalla Commissione, potrebbero esserci altri contatti nel contesto del G20. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Nelle scorse ore anche Vladimir Putin ha commentato il piano Trump. Può essere la base per porre fine al conflitto. Se l'Ucraina lo respingerà, conquisteremo altro territorio, ha detto il presidente russo. Il documento americano prevede, tra i vari punti, la cessione del Donbass alla Russia, il riconoscimento della Crimea come russa, il dimezzamento dell'esercito ucraino e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Dal piano emerge anche un altro aspetto, quello economico, per gli Stati Uniti. Sentiamo allora il commento di Pasquale Ferrara, ambasciatore ed ex direttore per gli affari politici della Farnesina.
Mi pare un approccio, come dire, discutibile. Questi 28 punti, molti sono dedicati proprio al business, cioè che vantaggi economici gli Stati Uniti ricavano da questo piano. Non è possibile che tra stati sovrani si instaurano questo tipo di rapporto in cui perfino l'indipendenza viene monetizzata, insomma. Questo è un aspetto molto, molto grave. E l'impressione generale che si ha da questo tipo di approccio è che non conta quasi più nulla il contesto multilaterale. Io però onestamente credo che procedere a furia di bordate di questo tipo da parte dell'amministrazione americana alla fine non paghi e sia anche in fondo irrealistico. E la diplomazia è sicuramente lo sforzo di risolvere i conflitti per via pacifica, ma ci sono delle linee rosse, non si può accettare qualunque cosa, no? Nel 1938 le potenze europee accettarono le rivendicazioni della Germania hitleriana sulla Cecoslovacchia pensando che fossero le ultime rivendicazioni e ahimè si risvegliarono con l'invasione della Polonia. Quindi bisogna avere a mente questa lezione della storia. C'è un limite anche al cinismo internazionale, c'è un limite al business e c'è un valore fondamentale che è la dignità non solo degli stati ma anche dei popoli.
Oggi il ministro della giustizia Nordio ha partecipato a una conferenza sui femminicidi e ha esposto una teoria sulle radici della violenza di genere. In sostanza ha detto che c'è una questione millenaria, genetica, legata al fatto che l'uomo è fisicamente più forte della donna e che bisogna intervenire, come fanno gli psicologi e gli ipnotisti, su chi ha una tara legata a un trauma adolescenziale. Nordio ha aggiunto che l'educazione è fondamentale, che va bene farla nelle scuole, ma che la sede è innanzitutto la famiglia. All'evento c'era anche la ministra della famiglia Roccella, che ha negato che ci sia un legame tra l'educazione sesso-affettiva nelle scuole e l'andamento del numero dei femminicidi. Dall'opposizione arrivano forti critiche, sia per la contrarietà di fatto all'educazione nelle scuole ribadita dai due membri del governo, sia per le parole di Nordio sulla genetica. Dai partiti di minoranza si parla di visione retrograda e di ritorno al peggior medioevo. Stefano Ciccone è presidente dell'associazione Maschile Plurale, impegnata contro la violenza contro le donne.
Quando ci prendiamo la responsabilità di dire cambiamo questa cultura, chi è al governo dice no, bisogna lasciare alle famiglie. Il problema è che le famiglie sono sempre state il luogo di formazione delle persone, uno dei luoghi. Il problema è capire se invece anche la società, la scuola, le istituzioni vogliono intervenire per modificare una cultura condivisa. Fare riferimento ancora a una sedimentazione nel DNA degli uomini ci dice la società non può modificare questo stato di cose.
L'impressione è che Nordio volesse in qualche modo far passare il messaggio che la violenza di genere non è un fatto culturale ma è un fatto biologico.
Sì, appunto, se fosse iscritto nella biologia degli uomini possiamo solo rassegnarci e reprimere poi quelli che intervengono. Se gli autori di violenza sono degli uomini tarati che vanno consegnati o alla terapia dello psicanalista o addirittura dell'ipnotista, cosa davvero ridicola, nessuno si deve mettere in discussione, gli autori di violenza sono più o meno dei malati e dei tarati, possiamo stare tranquillamente in poltrona e chiedere che vengano messi in galera e che si butti la chiave.
Oggi il garante della privacy ha nominato un nuovo segretario generale dopo le dimissioni arrivate ieri da parte di Angelo Fanizza. Il nuovo nome è quello di Luigi Montuori. Nessuna risposta dai vertici dell'autority sulla richiesta di dimissioni avanzata dalle opposizioni dopo che si è saputo che Fanizza aveva ordinato un'inchiesta interna agli uffici del garante per scoprire chi fosse la talpa che aveva passato le notizie alla trasmissione TV della Rai Report. La richiesta di Fanizza di spiare i lavoratori dell'agenzia risale al 4 novembre, ovvero due giorni dopo la prima puntata dell'inchiesta di Report.
La presidente della conferenza dei rettori, Laura Ramacciotti, ha minimizzato le decine di segnalazioni di irregolarità riportate dall'Unione degli Universitari a proposito delle prime prove del cosiddetto semestre filtro, il nuovo sistema di selezione per medicina. Ramacciotti dice che il numero di irregolarità riscontrate nei test di ieri è marginale e sottolinea: non c'è alcun rischio di annullamento generalizzato. Tra le questioni ci sono delle foto delle prove che ieri erano circolate sui social network prima della fine dell'esame. L'Unione degli Studenti Universitari si dichiara pronta a promuovere un ricorso collettivo che punterebbe a far entrare a medicina tutte le persone che hanno partecipato ai test. La ministra Bernini, da parte sua, sostiene che siano andati bene. La macchina ha retto. Se qualche furbetto ha cercato di portare telefonini e alcuni sono stati trovati ed espulsi, o ha cercato di falsare gli esiti di questo esame, risaliremo a questi furbetti e annulleremo i loro compiti, ha detto la ministra.
Con la cronaca ci spostiamo adesso a Bologna, dove questa sera intorno alle 20:30 ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza per protestare contro la partita tra la Virtus e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Il corteo organizzato dall'assemblea Blocchiamo Tutto si è frammentato durante il percorso verso piazza 8 agosto. Alcuni manifestanti hanno lanciato bombe carta e fumogeni. La polizia ha risposto attivando gli idranti per disperdere la folla. Almeno 5.000 le persone in strada secondo la questura, 15 i fermati, 8 i poliziotti rimasti feriti. Da Bologna sentiamo il racconto di Alessandro Canella di Radio Città Fucino.
Sono state scene da guerriglia urbana quelle che a Bologna hanno accompagnato la contestazione alla partita di Eurolega tra Virtus e Maccabi Tel Aviv. Il corteo è partito verso le 19 da Piazza Maggiore e dopo un'ora ha svoltato su via Marconi. Qui al bivio con via Lame, che porta al Paladozza, si è trovato la strada sbarrata da un centinaio di agenti in tenuta antisommossa e diverse camionette. La presenza della polizia a grande distanza dal palazzetto è stata letta come una provocazione. Dopo un momento di stallo sono stati lanciati fumogeni e petardi verso gli agenti, che hanno risposto con gli idranti. Il corteo è stato spezzato in due dalla polizia e ne è nata una guerriglia all'incrocio tra via Marconi e via Rivareno. È stata creata una barricata con cassonetto e materiale di cantiere e i manifestanti hanno risposto agli idranti con il lancio di sanpietrini. Caos dunque, ma annunciato come in una profezia che si autoavvera. In città è grande la convinzione che la scelta del ministro Piantedosi di far disputare l'incontro nel centro cittadino e non in periferia, come chiedeva il sindaco Lepore, sia stata una sorta di trappola per mettere in difficoltà la giunta di centrosinistra e il movimento solidale con la Palestina. La battaglia però, quella istituzionale, non sembra finita. Lepore ha già detto che deve essere il Viminale ad assumersi la responsabilità e gli oneri economici di una gestione dell'ordine pubblico che sembrava pensata per generare tensioni. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
I lavori della COP30, la conferenza ONU sul clima, sono stati prolungati almeno fino a domani. La causa principale è il mancato accordo sull'ultima bozza, in cui non c'era nessun riferimento all'eliminazione dei combustibili fossili. Oltre 30 paesi hanno firmato una lettera che annuncia il loro veto se il testo non cambierà su questo punto. Prima di arrivare al testo conclusivo, abbiamo raggiunto al telefono Caterina Sarfatti, responsabile della delegazione delle città.
Siamo a un punto molto molto critico, l'incendio è come se avesse un po' interrotto il climax e abbiamo visto un documento uscire stamattina molto presto, molto deludente. Le proposte più ambiziose, cioè quelle di riportare il tema della transizione lontano dal modello economico basato sul carbon fossile e di avere una vera e propria roadmap per implementare quell'accordo che era stato preso alla COP28 a Dubai sul famoso transitioning away dal fossile, quella cosa non l'abbiamo più vista. E soprattutto, diciamo, la grande chiamata della presidenza brasiliana a far sì che questa fosse una COP dell'implementazione con le autorità locali, le imprese, tutti quelli che stanno facendo qualcosa sul cambiamento climatico, metterle più al centro del processo, quella spinta di innovare, quella spinta si è persa. E quindi noi speriamo che il testo venga rigettato e se ne scriva un'altra, perché la storia scritta così com'è non è una storia all'altezza della sfida che abbiamo davanti.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, in primo piano la Coppa Davis di tennis. A Bologna il team italiano guidato da Matteo Berrettini supera il Belgio e approda in finale, dove affronterà la vincente del match tra Germania e Spagna. Gli azzurri arrivano all'ultimo step del torneo per il terzo anno consecutivo proprio grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Domani invece torna la Serie A alle 15 in contemporanea Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna, alle 18 Fiorentina-Juventus, alle 20.45 invece Napoli-Atalanta. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi
e da Martino Fiumi.